Avrò finito. Ricordo il tema, il fidanzamento, una scelta importante che coinvolge figli e genitori. Questa sera è la volta dei genitori e chiaramente, per rispettare un ordine, lasciatemi passare questa parola gerarchica, iniziamo dai mariti, dai papà. E dobbiamo ricordare subito che anzi, leggiamolo. Proverbi 13:20. Proverbi 13:20. È scritto: chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Questo passo ci ricorda l'importanza di stare vicino a delle persone che hanno una certa saggezza. Chiaramente parliamo di una saggezza che ci viene dal Signore, attraverso la parola di Dio. Non parliamo di una saggezza umana, ok? Quali dovrebbero essere le persone più sagge nella gerarchia familiare? Ovvio, dovrebbero essere i papà. I genitori, papà, mamma. Quindi i nostri giovani avrebbero bisogno di stare di più vicino a noi, perché noi possiamo in qualche modo instaurare con loro un certo rapporto, perché poi loro ci chiedono dei consigli. Perché se ci chiedono dei consigli, noi in qualche modo li possiamo, a motivo della nostra esperienza col Signore, non esperienza umana, esperienza biblica vissuta col Signore, noi possiamo in qualche modo indirizzarli e dargli dei buoni consigli. La scrittura ci ricorda, non lo leggiamo ma vi cito il passo, ci ricorda una situazione difficile nella quale un re giovane, che cosa ha fatto? Si è andato a consigliare con chi? Con dei giovani. Vi ricordate? Roboamo, prima re 12 6 a 8, non lo leggiamo, vi do solo il passo perché se no non arriviamo fino in fondo. Questo re giovane, figlio di Salomone, a un certo punto raduna le persone anziane e le persone anziane gli danno un certo consiglio, che era un buon consiglio. E poi raduna i giovani e i giovani li ascolta, gli danno un consiglio proprio diametralmente opposto. Che cosa fa Roboamo? Ascolta il consiglio dei giovani. Ed è da quel momento che inizia per lui e per il popolo di Israele una sorta di rovina, perché il consiglio che gli danno lo porta a perdere 10 tribù su 12 e si mette contro diciamo, gran parte del popolo di Dio. Allora l'importanza, fratelli uomini, papà, mariti, di crescere nelle cose del Signore. Perché se noi non cresciamo nelle cose del Signore, i nostri figli ci vengono a chiedere, un giorno ci viene a chiedere un consiglio, che cosa gli daremo noi? Noi gli daremo un consiglio umano, gli daremo un consiglio secondo la nostra logica, gli daremo un consiglio, che ne so, che magari il nostro vicino di casa ce l'ha raccontato, in qualche modo gli è andato bene e noi prendiamo quegli esempi. Abbiamo bisogno, noi uomini, perché abbiamo detto che partiamo prima da noi, abbiamo bisogno di passare molto tempo con la Scrittura e col Signore. Abbiamo bisogno di sperimentare, è vero, insieme al Signore, a volte anche attraverso dei fallimenti, delle sconfitte, ma abbiamo bisogno di sperimentare quanto la parola di Dio è vera ed efficace. Altrimenti, anche quando diamo dei consigli, fratelli, sorelle, più fratelli, quando diamo dei consigli, beh, ci manca anche quella potenza di convincere chi ci ascolta. Quindi il primo passo che noi dobbiamo sapere è questo. Perché? Perché il nostro nemico, che è spietato e che odia le famiglie, lui è un grande predicatore. Se noi non predichiamo noi nella famiglia, non predichiamo nel senso di buon esempio, di trasmettere verità, di a volte anche scontrarci con i nostri figli, perché a volte capita anche questo. Allora, che cosa farà Satana? Siccome lui è un grande predicatore di menzogna, E lui educherà i nostri figli, ok? Ad esempio, lui predica attraverso la TV, lo sappiamo. Lui predica attraverso tanti messaggi trasversali che arrivano attraverso tutti i mass media. Vi faccio un esempio. A volte vediamo dei film, che bello, no? L'eroe sconfigge il male, però che fa questo eroe? Invece di tornare a casa, è un esempio questo, che cosa fa? Se ne va via. Quindi il messaggio che si coglie qual è? È un messaggio sbagliato. Ok, è un esempio questo. Oppure le famiglie allargate. Ci vengono riportate continuamente esempi di famiglie allargate e noi ci abituiamo a questa idea. E quindi le famiglie allargate diventano quasi normali. E noi non poniamo più opposizione a queste false verità di questo predicatore pericoloso. Le convivenze, i divorzi. È vero, sono sermoni potenti che Satana predica dalla mattina alla sera attraverso tanti canali. E noi dobbiamo ricordarci che lui odia in modo particolare le famiglie e lui vuole operare nei cuori e nelle menti dei nostri figli e dei nostri giovani perché si devono convincere che in fondo non vale la pena ascoltare tuo padre, non vale la pena ascoltare tua madre, ma tutto quello che loro ti dicono è perché in qualche modo ti vogliono incatenare, ti vogliono mettere dei pesi. Ma se in qualche modo noi instauriamo per tempo un dialogo con loro, molto spesso, e lo voglio augurare, me lo voglio augurare, potrebbero venirci a chiedere dei consigli. I nostri figli hanno bisogno di vedere che noi ci teniamo alle nostre mogli. Hanno bisogno urgente di vedere che i mariti ci tengono alle loro mogli. Vi ho raccontato qualche volta, forse sì, l'avete forse già sentita questa storia delle 8 vacche per una donna. Chi la conosce questa storia? Nessuno. Ah. In Africa c'era una zona dell'Africa dove un uomo per potersi fidanzare doveva offrire 8 vacche al suocero. Senza queste 8 vacche, lui non poteva avere l'accesso a questa ragazza che in qualche modo gli piaceva. E allora c'era un uomo, papà, che aveva una figlia ed era molto brutta, ma veramente brutta. E allora e il papà a un certo punto si poneva qualche domanda, dice, chissà se qualcuno mi verrà a chiedere la mano di mia figlia, magari mi offrirà una gallina, non voglio 8 vacche, magari una gallina, magari un coniglio, ma sinceramente pensava quest'uomo, dice, ma anche se non mi dovesse dare niente, purché si prende mia figlia, se la sposa e la ama, io non voglio niente, ragionava nel suo cuore quest'uomo. E quindi a un certo punto arriva dopo un po' di tempo un giovane e va da questo papà, un bel giovane, e dice al futuro suocero, dice, guardi, io voglio iniziare un cammino con sua figlia. E questo suocero dice, bene, bene, dice, grazie a Dio, sono felicissimo. Dice, ma speriamo che io non voglio niente, diceva nella sua mente. E questo ha detto, io voglio pagare il prezzo, ha detto il giovane. E il papà ha detto, per paura che ci ripensassi, no, beh, non sentirti obbligato, guarda, tranquillo, no, no, io voglio pagare 8 vacche per sua figlia. E il socio ha detto, aspetta, ha detto, ok, va bene, io non ti chiedo niente, però spiegami perché tu ci tieni tanto a pagare questo prezzo per mia figlia. E la risposta fu, il valore che ha tua figlia per me è massimo. Quindi io devo pagare il massimo pegno per accaparrarmi tua figlia, perché per me tua figlia ha il massimo del valore. I nostri figli, fratelli, hanno bisogno di vedere che le nostre mogli sono amate. Hanno bisogno di vedere, i nostri figli maschi, che noi apprezziamo le nostre mogli, che noi non le giudichiamo, che noi le sosteniamo. I nostri figli, figlie, hanno bisogno di vedere che noi le sosteniamo in preghiera, che noi in qualche modo quando sbagliamo le chiediamo anche perdono. I nostri figli hanno bisogno di vedere tutto questo, perché per loro rimane un messaggio indelebile. E noi abbiamo l'esempio perfetto. Qual è l'esempio perfetto? Il Signore Gesù. Fratelli, noi siamo la sposa del Signore, ma quanto siamo brutti. Io parlo per me. Scusatemi. Quanto sono brutto. Eppure il Signore mi ama. Dice la scrittura, mi farà vestire di veste bianche, di lino bianco. Lo farà anche con voi, che siete meno brutti di me. Pensate che bel esempio abbiamo. E noi dobbiamo fare la stessa cosa, non siamo perfetti, è un cammino, è vero? E quindi i figli maschi impareranno da questo. Ma questo servirà, papà, io purtroppo non ho figlie femmine, mi sarebbe piaciuto, sinceramente, ma questo servirà anche per le vostre figlie femmine, dico vostre perché io non ne ho, sorrido. Perché? Perché sarà un filtro per le vostre figlie femmine. Un giorno si avvicinò a una ragazza, un ragazzo interessato a questa, e quindi gli girava intorno, in qualche modo si è dichiarato. E questa ragazza ha preso tempo, ha detto: "Guarda, preghiamo, passiamo del tempo, ci diamo del tempo, iniziamo a conoscerci, preghiamo." E questa l'ha osservato, questo ragazzo. Dopo qualche tempo, il ragazzo voleva una risposta, ha detto: "Senti, Miriam, io voglio una risposta." E questa ragazza ha detto: "Sai, lasciamo stare." E questa ha detto: "Come lasciamo stare?" Ha detto: "Guarda, io conosco un uomo serio, un uomo che sa dare fiducia, un uomo che ama veramente il Signore. Conosco un uomo che serve il Signore. Sai chi è quest'uomo? Chi è quest'uomo? Mio padre." Allora è un esempio per i maschi, ma anche un esempio per le nostre figlie femmine. Ecco perché il fidanzamento, fratelli, deve coinvolgere anche i genitori. Non è una cosa privata fra giovane, adolescente, anzi adolescente non dovremmo usarlo, lo vedremo la prossima volta, giovane e ragazzo e ragazza. No, deve coinvolgere anche i genitori, la vita dei genitori. Allora, i nostri figli ci faranno da paragone. Se io sono abituato, se mia figlia è abituata a vedere, o mio figlio è abituato a vedere che io tratto male mia moglie, lui qual è la concezione che si farà il mio figlio maschio? Ah, è così che si fa. Quindi quando c'è un momento di rabbia o mia moglie sbaglierà, io mi arrabbierò e dirò: "Non capisci niente, non vale niente." È così. Oppure la figlia femmina, se avesse una figlia femmina, direbbe: "Ah, devo accettare tutto, quindi devo stare sempre in silenzio, quindi quando mi offenderà, mi insulterà, mi disprezzerà, quindi anche se arriva uno così così, che non interessa, dici che sei un credente, ma non interessa le cose spirituali, non serve il Signore, no, beh, è uguale a mio padre." Capiamo, fratelli, quanto è importante l'esempio del papà, perché stiamo dicendo, iniziando dal papà. Quindi tutto deve iniziare da noi. Io voglio chiedervi di pregare, fratelli. Voglio chiedervi di pregare per me, perché io possa essere un buon marito. Voglio crescere in questo. Voglio essere un buon padre. A volte fare il papà non è facile, è difficile. Vi chiedo veramente di pregare per me in ginocchio. E perché possa essere un buon credente e anche un sufficiente servo del Signore. Io lo farò per voi. Lo faccio già. Sarebbe bello pregare per questo, ma pregare non, ma veramente in ginocchio. Le mamme. Benissimo. Andiamo dalle mamme. Qual è l'educazione che le mamme oggi danno in generale? Non voglio accusare nessuno, parlo in generale. Beh, io noto che le mamme vogliono assolutamente che le figlie si devono diplomare ed è giusto. Io farei la stessa cosa. Poi vogliono che si devono anche laureare. Oh, sinceramente non trovo nulla di male, niente. Poi le insegnano a vestirsi bene. Beh, insomma, fate bene, sorelle, è una cosa buona. E poi le insegnano magari le prime volte a truccare. Insomma, non esagerate, ma può essere anche un buon modo per poter dialogare con le nostre figlie, con le vostre figlie. Poi a tutto un tratto iniziamo a dare tutta la libertà che vogliono. E già qui c'è qualcosa che inizia a non essere proprio buono. Io ho capito una cosa. Sai, sorella, il Signore vuole che le vostre figlie, dico le vostre perché non ho le figlie femmine, le vostre figlie si iscrivino alla sua università. Non c'è nessun limite all'accesso, si possono iscrivere tutte le figlie femmine, non c'è nessun, come dire, prezzo da pagare all'iscrizione. Il Signore vuole che le vostre figlie si iscrivano alla sua università. E sapete che cosa vuole il Signore? Che le docenti dovete essere voi mamme. Lui vuole che alla sua università le insegnanti devono essere le mamme delle vostre figlie, voi stesse. Non ci sono nessuna regola di accesso. Lui vorrebbe che tutte le figlie si iscrivessero a questa importantissima università, l'università più importante, e vuole che chi deve insegnare siano le mamme stesse. Allora, che cosa devono insegnare le mamme? Che cosa chiede il Signore a queste mamme di insegnare e preparare le figlie al futuro fidanzamento e quindi al matrimonio? Che cosa devono insegnare? Anche qui la scrittura è molto chiara. Apriamo la parola di Dio nell'epistola di Paolo a Tito, che conosciamo tutti molto bene, l'avremo letto a centinaia di volte, quindi chiaramente non scopro niente, ma solo voglio ricordare con voi cosa vuole che le docenti familiari all'università di Dio insegnino alle loro figlie. Va bene che si diplomino, va bene che si laureino, va bene che li insegniamo a vestirsi bene, va bene anche in qualche modo avere una certa complicità con loro, ottimo, tutto ottimo, nei limiti giusti. Ma qui c'è il programma di Dio, fratelli e sorelle. Leggiamo dal versetto 1. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Quindi, quello che viene detto qui e da qui in avanti sono tutti insegnamenti che hanno la forma della sana dottrina, fanno parte della sana dottrina, cioè dottrina vuol dire insegnamento, fanno parte del sano insegnamento. Vediamolo questo sano insegnamento. Fa un elenco a riguardo ai vecchi e al versetto 3 dice anche le donne anziane o attempate, o potremmo dire questa sera di esperienza, che dovrebbero essere le mamme in primo, abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti, né dedite a molto vino, siano maestre del bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, intelligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Fratelli, sorelle, io non conosco un programma più nobile di questo. Se voi lo conoscete, se c'è una università nel mondo che insegna delle cose più alte di queste, più importanti di queste, vi prego, fatemela conoscere. Non c'è materia al mondo che possa superare queste materie che Dio ha stabilito che le mamme, le donne attempate, trasmettono alle giovani donne. Che cosa devono insegnare? Beh, devono insegnare ad essere sante, a non usare la lingua in modo sbagliato, a non essere schiave dei vizi, a essere insegnante del bene. E poi dice, a insegnare ad amare i loro mariti. Ma scusate, Io chiedo a mia moglie, amore, è facile amarmi? Non credo. Non è facile, no, non è facile. Sorelle, è facile amare i vostri mariti? Abbiamo molti difetti, non è facile, con onestà, è vero, ce l'avrete anche voi qualcuno, però noi ce l'abbiamo e a volte siamo difficili, vero? Allora, un esempio di una mamma che ama il proprio marito, ok? Che si vede che gli fa del bene anche quando in qualche modo non riceve il ricambio. Ma questa è una scuola troppo alta. Questa è una scuola straordinaria. E poi dice ancora, ad amare i loro figli. Oggi vengono abbandonati i figli, no? Oggi che cosa si fa? Beh, arrangiati. Io mi sono arrangiato, arrangiati anche tu. Non dimenticherò mai, una ventina di anni fa, in una circostanza, supplicai una persona a dire, guarda, fai attenzione perché, insomma, di mezzo ci vanno anche i tuoi figli. E la risposta fu... Loro si arrangeranno per loro. Brutto. Questa è la filosofia che arriva dal mondo. Ok? Essere assennate, fare delle scelte assennate. Possiamo fare questa spesa? No, non la possiamo fare. Mamma, ma immaginatevi se una moglie si lamenta a marito. Oh, ma io mi devo comprare questo, mi devo comprare quest'altro. Mamma mia, mi dice sempre che non ci sono i soldi. La figlia impara a dire così. Ma pensate a una figlia, a una mamma che dice, in effetti questo periodo non si può comprare niente. Gino, guarda, dobbiamo fare attenzione a queste spese, perché alla fine del mese noi dobbiamo far quadrare i conti. Ma vi immaginate una ragazza che guarda dei genitori così, una mamma così avveduta? Mamma mia, è una scuola di economia, ma altro che università. E poi dice ancora, ad essere sottomessa ai mariti, mica è facile. Ci sono dei mariti un po' particolari, ok? È un po' irosi, oppure, insomma, non è facile essere sottomessa a degli uomini che a volte magari vengono meno al compito che Dio gli ha assegnato, oppure a uomini che non vogliono servire il Signore, pigri, oziosi. E mica è facile essere sottomessa a queste persone. Eppure la Scrittura ci dice che questo è importante per le giovani mogli, per le giovani donne. E poi dice ancora un'altra cosa. Dice, dedite ai lavori di casa. Mamma mia, fratelli, oggi le nostre figlie sanno fare tutto. Due o tre lauree, quattro o cinque tipi di lavoro, si sanno vestire bene, sanno spendere bene, pretenziose, però in casa non sanno fare niente. Qual è la ragione? La ragione è che le mamme non gli hanno mai insegnato niente. Oggi abbiamo un problema tutti. Sapete qual è il problema di tutti noi, genitori? È che noi li abbiamo troppo viziati, i nostri figli. Parlo io per primo. Noi gli abbiamo dato troppo, fratelli. Gli diamo troppo. Allora l'impressione, il concetto di vita che loro si sono fatti è che partono da questo troppo e diventeranno ancora più pretenziosi. Fratelli, abbiamo bisogno, se tornassi indietro, non dico che gli farei provare la fame, i miei figli, però gli cambierei ancora di più la strategia, perché noi gli abbiamo dato troppo. Allora le nostre figlie sono abituate ad avere troppo, ad avere la cameriera, i nostri figli diciamo, la cameriera e il maggiordomo. Il papà deve dire sempre sì e la mamma deve sempre servire e non parlare, perché se parla non si può fare niente in questa casa, mamma mia non si può dire niente, vabbè, ho detto una cosa così. Sto parlando fratelli e sorelle arabo? O c'è qualcosa che in qualche modo avete già sentito dire. È brutto. Oggi arrivano le mogli al matrimonio che non sanno neanche girare la chiavetta del gas per scaldare un po' di acqua. Non sto esagerando. Io ricordo una mia collega un po' di anni fa, sposata con me, si è divorziata, perché sono arrivati in casa, hanno detto, beh, chi cucina? Oh, beh, devi cucinare tu. Ma No, dove è scritto? Cucina tu. No, io non sono capace, fallo tu. E da lì è iniziato tutto un putiferio. Il matrimonio è durato poco più di un mese. Non è fantascienza, questa è scienza, fratelli. Cioè, se io non ricevo niente, non posso trasmettere niente, non posso mettere in pratica niente. Allora io voglio incoraggiare le mie sorelle. Insegnate alle vostre figlie ad essere delle brave mogli, a prepararle per la famiglia, perché lo scopo che Dio dà in modo particolare alle mogli, non che non possono lavorare, possono, a seconda delle esigenze, possono lavorare, ci mancherebbe altro. La scrittura non dice che non possono lavorare, ma la famiglia deve rimanere l'obiettivo principale delle donne. Perché? Qual è lo scopo? Lo scopo ce lo dice al versetto 5, l'ultima parte, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Allora guardate quanto lavoro devono fare i genitori per preparare i figli e le figlie al fidanzamento. Sorella, fratello, mi metto in mezzo anch'io chiaramente, che ho dei figli. Se i miei figli non hanno capito queste cose, possono avere anche 300 anni, non sono pronti a fidanzamento, non a matrimonio, neanche a fidanzamento. Non sono pronti. Se i miei figli non sono capaci di capire e vedere queste cose, non sono pronti a fidanzare, non al matrimonio. Lì è ancora una cosa molto più alta, che noi ci giochiamo. Ecco perché devono essere coinvolti a tutti i costi i genitori. Hanno bisogno di vedere come amare i mariti, i loro figli, di essere assennate nella gestione dei soldi della famiglia. Non devono essere spendaccione, caste, cioè vestire anche alla moda, non c'è niente di male, però senza mettersi in mostra. Potremmo fare qui veramente un elenco interminabile. Voglio concludere. Conoscete famiglie così? Conoscete mariti così? Conoscete mogli così? Se li conosciamo, fratelli, adoriamo Dio. Però ricordiamocelo che il Signore vuole da noi questo. Vuole da me, da mia moglie, lo vuole da tutti noi. Perché ce lo chiede? Perché è possibile. È possibile vivere così. Oggi bisogna riconoscere che bisogna essere coraggiosi, molto coraggiosi, perché andiamo controcorrente e contro tutte le filosofie di questo mondo, ma è la strada che il Signore ci indica. Allora io mi fermo qua, la prossima volta parleremo del corteggiamento, quindi entreremo un po' più nello specifico per i nostri giovani e che possiamo veramente realizzare queste cose. Amen. Allora ci è stato dato un soggetto da Damiano di pregare per il nonno Gaetano.